Torna in Australia per il barbiere di Siviglia un altro ruolo di Figaro, il basso buffo baritono Paolo Bordogna. Innanzitutto, bentornato.
Grazie, bentrovati a voi, bentrovato a te, grazie.
Questa è un'opera importante perché ha anche dei risvolti storici sia per l'Australia che per la lirica italiana. Forse iniziamo da questo, proprio che mi sembra importante, perché Il barbiere di Siviglia è stata la prima opera ad essere stata cantata in italiano a New York, precisamente il 29 novembre del 1825, ma ancora più importante perché è la prima opera che sia mai stata messa in scena a Sydney, e questo avvenne il 19 giugno del 1843. Quindi Il barbiere di Siviglia, diciamo, apre le porte alla lirica italiana all'estero. Ecco, questo aspetto storico del barbiere di Siviglia, che effetto ti fa?
Non è una cosa nuova per me, è sorprendente, è vero quello che dici, ma più di tanto non mi sorprende perché mi sono abituato a pensare a quest'opera, come a tutti gli altri grandi capolavori di quel periodo, come a dei veri successi pop. Cioè la velocità con cui, nonostante oggi abbiamo tutti i mezzi per avere una velocità molto più, no? Spedita, molto più moderna. Nonostante i mezzi fossero difficili, perché appunto i viaggi erano molto più lunghi, perché non c'erano i jet, non c'erano gli aerei, non c'era internet, immaginare che solo 30 anni dopo dalla sua, circa 30 anni dopo, perché questa, parliamo del 1816, la prima a Roma, no? E da qui, neanche 30 anni dopo, è arrivata dall'altra parte del mondo, in Australia. Da lì a meno di 20 anni dopo è arrivata dall'altra parte ancora, in America, negli Stati Uniti e nella sua lingua originale. Questo è stupefacente ed è segno di quanto quest'opera fosse scoppiata immediatamente nel cuore della gente, quanto fosse immediato il suo esito con il pubblico. E ancora oggi è un'opera immortale. Beethoven, un po' scherzando, un po' ironicamente, un po' con un po' di invidia, secondo me, disse a Rossini: "Per favore, scrivete un altro Barbiere di Siviglia."
Sì, infatti, questa è un'opera che fa parlare molto di sé per diversi motivi. Primo, probabilmente perché Rossini, in un certo senso, scrive un'opera che era già stata scritta.
Sì, è stato molto coraggioso e non fu il primo. Non fu il primo, ci abbiamo anche altri esempi. Prima di lui, ovviamente, era famosissimo all'epoca di Rossini il Barbiere di Paisiello, no?
Esatto.
E tant'è che Paisiello, si dice, organizzò una vera e propria kermesse contro questa prima del Barbiere di Siviglia. Tant'è che Rossini, che era molto intelligente, era previdente, decise all'inizio di non chiamarlo il Barbiere di Siviglia, ma di chiamarlo il Conte d'Almaviva, ossia l'inutil precauzione, facendo anche una prefazione che fecero stampare all'epoca al Teatro Argentina, la prima dicendo che insomma lui certo non voleva intaccare il genio assoluto di Paisiello, allora tuttora vivente e con grandi seguaci, con tanto seguito che amavano l'opera di Paisiello che fino ad allora aveva spopolato in tutti i teatri del mondo. Rossini compie qualche mese prima di Rossini. Un certo compositore, Morlacchi, scrisse la stessa opera, ma la rifece con il gusto della vecchia scuola. Invece Rossini fu all'epoca veramente un grandissimo innovatore, sia dal punto di vista dell'evolversi della vicenda che per la musica straordinariamente moderna per l'epoca che ha scritto. Tant'è che la prima fu un fiasco quasi comandato dai sostenitori di Paisiello che andarono a Roma apposta a disturbare la serata. Pare fu una serata disastrosa perché entrò addirittura a un certo punto un gatto in scena mentre cantava Garcia, la cavatina iniziale del Conte Almaviva, questo che cacciava il gatto. Insomma, parecchie cose concorsero a non avere un buon esito la prima sera. Tant'è che Rossini, dalla seconda recita in poi, non volle recarsi in teatro. E invece, dalla seconda sera in poi, c'erano solo chi amava l'opera e chi non pensava ad andare a distruggere Rossini perché era secondo loro nemico, no, di Paisiello, fu tale il successo che Barbaia, che era all'epoca l'impresario di Rossini, portò un manipolo di melomani sotto casa di Rossini e lo acclamarono dalla finestra. Fu un grande successo, un grandissimo successo, con Rossini che salutava la gente dalla finestra, una cosa impensabile, veramente un grande trionfo. E da lì, come hai ben detto tu, viste le date, quest'opera è esplosa in tutto il mondo, diventando, credo, l'opera tra le due o tre opere più eseguite ancora oggi in tutto il mondo.
Anche perché a quei tempi, qui parliamo della metà dell'Ottocento, mettere in scena quest'opera garantiva il successo all'estero, soprattutto a chi non parlava l'italiano e quando ancora non c'erano i sopratitoli.
Esatto, anche perché era già una pièce teatrale conosciuta che veniva da Beaumarchais, no? Ma soprattutto quello che stupisce del Barbiere, secondo me, è l'invenzione scenica che si lega perfettamente alla musica. Non c'è un momento di pausa, non c'è un momento di noia, non c'è. È tutto teatralmente pensato al millimetro, con una fantasia straordinaria. Pensa. Solo nella cavatina di Figaro, se noi la analizziamo, ci sono sette temi diversi. Cioè Rossini scrive una sola aria usando sette temi diversi. Questa è una cosa sbalorditiva. Se pensiamo che i compositori dopo di lui, non so, Bizet, per fare un grande capolavoro come Carmen, usò 10 temi per tutta l'opera. Quindi è incredibile la fantasia, l'estro e, a quanto ci risulta, la velocità con cui Rossini scrisse quest'opera. Pare 18 giorni e questo è veramente impressionante. Pur non avendo, questa è una piccola chicca che ti voglio raccontare anche ai tuoi ascoltatori, che ho trovato poco tempo fa in un libro, è una cosa molto divertente, pur non avendo una grandissima orchestra a Roma, al Teatro dell'Argentina. All'epoca le grandi orchestre italiane erano alla Scala e a Napoli, le due più grandi orchestre dove suonavano bene, erano tutti professionisti di primissima qualità. A Roma si racconta che l'orchestra del Teatro Argentina fosse un'orchestra fatta di amateur, cioè di gente che faceva un altro lavoro e poi la sera suonava, insomma, non è che suonassero benissimo. Prova di questo, io ho trovato una lettera che Rossini scrive alla madre e dice: ieri, con mio grandissimo disappunto, ho scoperto che il barbiere che viene a casa mia qui a Roma a farmi la barba, perché lui era a Roma quando componeva quest'opera, infatti la prima appunto è stata a Roma, è anche il primo clarinetto del Teatro Argentina. Allora che tu capisci, dice cara mamma, quando faremo le prove dovrò stare attento a riguardare l'orchestra e a sgridarli se non faranno bene, perché il giorno dopo questo barbiere dovrà farmi la barba e potrebbe tagliarmi la gola.
Veniamo per concludere questa
Sì.
prima parte dell'intervista a questa rappresentazione che è importante proprio perché c'è Paolo Bordogna, quindi c'è stata veramente grande attesa dopo il successo del Turco in Italia e le nozze di Figaro. Ecco, come si prepara uno che sa, dice, io sono già stato su quel palcoscenico, mi hanno visto, applaudito, ora si aspettano un qualche cosa di più, di diverso?
Sono felice di poter portare questo personaggio e non è presunzione la mia, ma mi sento molto sicuro di questo Figaro, perché è forse tra i personaggi che più ho studiato. Ci ho messo più tempo a studiarlo e l'ho studiato circa, ho cominciato circa 15 anni fa col mio maestro, che era un grande Figaro a sua volta, e per fortuna all'epoca la mia carriera aveva molti buchi, avevo un'opera e poi 2 mesi di tempo, poi un'altra opera, poi magari 4 mesi a casa, poi un'altra opera. L'inizio della carriera può anche essere difficile. E quindi io durante un anno e mezzo ho avuto il tempo di studiare quest'opera con un Figaro che l'ha studiato a sua epoca alla Scala, con il maestro Müller, e quindi ho potuto assimilare tutta la grande tradizione della scuola italiana del bel canto su quest'opera. Io credo che appunto un anno e mezzo, facendo lezioni di un'ora, un'ora e mezza, due ore col mio maestro, magari soffermandoci solo su un recitativo. Tutte le sfaccettature di questo personaggio sono infinite, sono veramente infinite, e vengono fuori non solo dai pezzi più famosi, dalla cavatina, che è una delle aree più popolari del mondo, la conoscono anche i sassi, dico io, ma viene fuori da questi recitativi che sono scoppiettanti, sono pieni di ritmo, di vita, di giochi di parole, di incredibile come il Figaro di Rossini, rispetto a quello di Mozart, si rifaccia molto di più alla commedia dell'arte italiana. Figaro è figlio di Arlecchino, figlio di Pulcinella, cioè di questi servi, ma scaltri, intelligenti, che fanno la loro scalata sociale con l'intelligenza, non con la violenza, non con la forza, ma con l'intelligenza, con la forza delle loro idee. E questo nello spartito viene fuori. Dicevo, non è presunzione la mia, io sono felice di portare la tradizione italiana in questo personaggio a Sydney.
Non sarà facile rivedere il Barbiere di Siviglia con Paolo Bordogna in Australia, ci vorranno molti anni, siamo certi che prima o poi riavverrà, ma se avete l'opportunità, onestamente questa è un'occasione da non perdere, un'opera straordinaria, un'opera storica per la lirica italiana e soprattutto interpretata da quello che viene considerato il miglior basso buffo baritono del momento. Paolo Bordogna, grazie.
Grazie, grazie a te, grazie a voi, grazie.